Buongiorno cari amici ascoltatori, cari amiche ascoltatrici di Radio Città Aperta. Io sono Massimo Montens e oggi è venerdì 17, quindi spero che per nessuno sia una giornata in cui si debbano fare gli scongiuri. Insomma, queste sono cose da superstiziosi. Non siamo a Napoli, siamo a Roma, però insomma, se qualcuno non ama questo giorno, io invece, ecco, Massimo Montens personalmente lo ama, non solo perché sono nato il 17 giugno. A parte questa divagazione è simpatica. Stamattina questo è Press Corner, dopo l'amico Riccardo Mameli che saluto e che ci precede come ogni mattina. Siamo insieme 20 minuti per il nostro approfondimento delle notizie a piede libero che ci piace darvi, un po' cercando di dare il nostro occhio sullo sguardo sugli avvenimenti attualità o anche su qualcosa che va approfondita. E noi abbiamo sicuramente trascurato, ci stiamo lavorando, ma vogliamo, ecco, oggi iniziamo a fare un focus su questo. Parlo delle scuole occupate a Roma, parlo dei licei, degli istituti superiori. È iniziato pian pianino questo fenomeno qualche settimana fa, prima 7, poi 20, adesso siamo arrivati anche oltre 40 scuole occupate. Come si sono occupate le scuole? Ci sono, insomma, possiamo prendere spunto, quindi stamattina farò quasi un po' come rassegna stampa, perché poi nei prossimi giorni sicuramente cercheremo di dare spazio proprio alle voci di coloro i quali hanno occupato le scuole. Li abbiamo già contattati, sapete che c'è sempre questo gap generazionale, quindi sicuramente i giovani non sono così propensi a parlare con noi anziani, noi dei mezzi di comunicazione, diciamo, di vecchia maniera. Ne parlavamo ieri anche nella riunione di Gemini Network, che saluto perché questo Press Corner, ricordo che va in onda anche in contemporanea, diciamo in diretta sul portale Gemini Network delle radio indipendenti, alle quali ci onoriamo di far parte. Quindi si diceva ieri con i colleghi di Gemini che effettivamente bisogna, e quindi è nostro compito anche fare questo salto, no, generazionale, per andare incontro a questi ragazzi e dare voce alle loro proteste e capire di che cosa si stanno occupando e per quale motivo stanno protestando. E allora vediamo un po' qual è questa lista che viene aggiornata da ora in ora per quanto riguarda l'occupazione delle scuole. Qualche giorno fa Nova News diceva altre 5 scuole occupate di mattina a Roma. Si parlava dell'Istituto dei Licei Artistici Enzo Rossi e del Giulio Carlo Argan, il classico Pilo Albertelli. All'Albertelli l'occupazione si era sciolta pochi giorni prima, ma l'istituto poi è tornato nuovamente in autogestione. In qualche maniera coordinati questi ragazzi da una sigla, se vogliamo, che li accomuna tutti quanti. Poi non è detto che tutti partecipano a questa sigla, però l'opposizione studentesca alternativa, cosiddetta OSA, sta raccogliendo un po' trasversalmente le proteste di tutti questi ragazzi. Lo ha detto Francesca Lini, studentessa rappresentante proprio di questa opposizione. Al momento, secondo quanto si apprende, appunto parliamo di, questo è diciamo l'articolo che era stato scritto un paio di giorni fa, le scuole erano 21 quelle occupate. Risultava occupato anche il liceo classico Bertrand Russell sulla Tuscolana, il liceo classico Augusto in via Gela, il liceo scientifico Keplero in via Silvestro Gherardi, l'istituto Enzo Ferrari, dicevo, in via Grotta Ferrata, il liceo Montale in via di Bravetta, il liceo Plauto in via Renzini, l'istituto di Vittorio Lattanzio in via Teano, il liceo artistico Argan, l'abbiamo già detto, il liceo artistico scientifico, scusate, Farnesina, l'ITIS Magistrale Caetania Giuseppe Mazzini, il liceo Albertelli in via Manini, l'ITIS Margherita di Savoia in via Cervedri, l'istituto Enzo Ferrari in via Ferrini, e ce ne sono poi molti altri. Ora scendiamo un po' nel dettaglio. Per scendere nel dettaglio potremmo, volendo, andare a leggere per esempio che cosa dicono i quotidiani più o meno specializzati, perché appunto, come dicevo prima, se noi andiamo a leggere, diciamo, i mainstream, forse siamo lontani, no, da quello che poi rappresentano i ragazzi. Però il Fatto Quotidiano, per esempio, già ieri mattina e anche stamattina lo riporta, ovviamente aggiorna la classifica dei licei e parla di 40 istituti occupati già dall'inizio di settembre. In realtà sappiamo che molti licei, molti istituti superiori, come dicevo, sono andati via via aderendo all'iniziativa, alcuni poi tornando indietro ed alcuni ritornando avanti, se vogliamo. E le richieste che gli studenti sono 6, che vengono rivolte al ministro di istruzione Patrizio Bianchi. All'origine c'era la richiesta di avere voce in capitolo sui soldi in arrivo con il piano di ripresa e resilienza da destinare alla scuola. Certo, perché questa è tutto ruota intorno a questo fatto, no? Qualcuno potrebbe dire, forse Adesso i ragazzi sono, come dire, la loro protesta viene cavalcata da chi in qualche maniera vuole utilizzare questi soldi. Possiamo dire quello che vogliamo, sicuramente soltanto per aprire un focus su Roma, ma ieri vedevo che anche degli studenti del nord Italia, anche dell'Emilia Romagna, si rivolgevano all'organizzazione, appunto questa organizzazione studentesca di protesta, dicendo: fate bene a protestare, perché qui al nord la situazione è la stessa, ma noi ancora non ci siamo mossi come voi. Quindi dicevo, sicuramente non si può trascurare il fatto che questi soldi che arrivano, una vagonata di soldi se vogliamo, tantissimi a livello nazionale, non si può aprire, no, una voce che è legata alla ristrutturazione prima degli edifici, ma in qualche maniera poi la ristrutturazione in senso filosofico e culturale del termine, proprio dell'organizzazione studentesca. Del resto l'aveva detto anche il professor Parisi, se vi ricordate, già dal 5 ottobre, dopo aver ricevuto il premio Nobel, e noi che siamo stati lì anche come Radio Città Aperta alla commemorazione e quindi alla consegna del premio presso la facoltà, l'Aula Magna della Sapienza a Roma, lui ha ribadito che insomma si augura che questo governo non sia miope come precedenti, che quindi dei soldi vengano destinati alla ricerca e quindi all'istruzione e alla cultura. E quindi questa prima protesta degli studenti non può essere che seguita, che appoggiata, e certamente ci meraviglieremo molto se questi soldi in parte non servissero a ristrutturare, dicevo in senso lato, la scuola. Il corteo principale più numeroso è interessato la capitale, capofila appunto delle proteste, come dicevamo prima, per almeno 40 istituti. Quindi questi fondi del PNRR per la scuola, dai nidi, pensate proprio dai nidi al tempo pieno e alle palestre, vediamo che cosa includerebbero, no, con queste riforme che coinvolgerebbero circa 5 miliardi di euro. Quindi sul piatto in teoria dovremmo averli questi soldi, ora però bisogna poi vedere nei fatti, no? Come dicevo, all'origine dell'agitazione c'è la richiesta di avere una voce in capitolo, e quindi questi soldi bisogna anche sapere come vengono spesi, e quindi gli studenti chiedono di essere coinvolti, e forse questa è la cosa nuova più importante, perché una cosa è sapere che i soldi arrivino, l'altra cosa è sapere come vengono spesi, perché sappiamo che spesso non sono stati spesi in maniera organica. Nei volantini che vengono distribuiti comunque nelle scuole di tutta Italia, perché soltanto a Roma, ma a Torino, Bologna, passando per Milano, Napoli, Pisa e dunque Roma, sono diventate tante le scuole in assemblea permanente, in autogestione. Sono in arrivo, sembra, 19,6 miliardi, quindi la cifra che ho detto prima era una prima cifra, e poi sembra che invece il governo abbia detto che alla fine sono quasi 20 miliardi in generale per l'istruzione, ma poi sappiamo che molti di questi andranno in direzione degli insegnanti, anche, ed è anche giusto, perché insomma gli insegnanti sono fra i meno pagati in Europa, e il governo ha detto che verranno anche investiti in riforme favorevoli che in qualche maniera vedranno favorite le aziende private per aiutare poi gli edifici anche a rimodernarsi e a diventare delle scuole moderne, e soprattutto anche a trasformarle non in un luogo che non sia più solo vuoto, no? La scuola che apre la mattina e poi rimane per tutta un'altra parte della giornata e della settimana un luogo vuoto. Invece si dovrebbe fare in modo di coinvolgerle e fare in modo che rimangano degli istituti aperti H24, quella famosa scuola 4.0, perché i fondi per esempio per l'edilizia scolastica devono essere destinati anche a risolvere i gravi problemi strutturali degli istituti. A volte poi noi sottolineiamo, soprattutto a Roma, istituti che hanno una storia dietro, quindi sono degli edifici anche di un certo valore, di un certo pregio, con una struttura che è fatiscente, ma la struttura portante è una struttura interessante. Quindi questo è uno delle proteste. Un'altra è quella che versa nella direzione della richiesta di corsi di formazione per docenti. Quindi nei volantini si precisa che questi soldi invece dovrebbero essere utilizzati per aumentare il numero di professori, perché chiaramente c'è una carenza numerica proprio dei professori. L'altro punto dei sei che prima al centro della rivolta è la trasformazione degli istituti tecnici e professionali in agenzie interinali per le aziende sui territori. E negli istituti tecnici servono laboratori e materiali, educazione ai diritti sul posto di lavoro, dicono i ragazzi, e quindi fanno un focus su questo. Inoltre va messo un freno all'autonomia, e questa forse è quella che ci interessa di più da lontano, ma anche chi ha dei figli oggi in scuole inferiori, quindi scuole elementari, le scuole medie inferiori, capisce qual è il problema. Cioè questo problema dei presidi manager, la riforma che inizia dalla riforma Berlusconi, passando poi a quella di Renzi, del dirigente, questo dirigente che da una parte quindi ha assunto su di sé dei plessi dove ci sono spesso 4-5 istituti se bastano, e quindi un dirigente che si occupa principalmente alla fine del bilancio della scuola, senza, e quindi dei soldi che ci sono per poter far bella figura, ma poi non entra nel merito, del resto non ci potrebbe entrare avendo 5-6 istituti da controllare. Una volta avevamo il preside per ogni istituto, adesso abbiamo appunto un dirigente che dirige 5-6 scuole. Voi immaginate come si possa, no, essere in grado di controllare nella stessa maniera degli istituti che magari possono essere dalle elementari a un istituto superiore. E poi ci sono sempre il problema delle classi di pollaio e la competizione che influisce sulla salute psicologica. Come trasformare questi concetti, no? Su quest'ultimo punto i giovanissimi chiedono una scuola che rivolga meno attenzione alle valutazioni del singolo studente e favorisca con maggiore disponibilità l'ascolto e la discussione fra gli studenti. Questo magari, quest'ultimo punto, soprattutto per quanto riguarda le scuole superiori, così ci fa riflettere, ma insomma su tutto bisognerebbe riflettere, perché non certamente una cosa è la competizione, una cosa è, diciamo, la meritocrazia. Quindi fino alle scuole medie si può essere d'accordo, sulle scuole medie inferiori su questo, magari sui licei e le scuole superiori non si può prescindere anche, no, dalle capacità quindi anche dalla dimostrazione di queste capacità da parte degli studenti. Insomma, ci vuole sicuramente una mediazione. Parlando delle occupazioni, appunto a Torino, sempre nell'ambito del coordinamento OSA, sono state occupate appunto solo due scuole, a Bologna una, e quindi, come dicevo prima, il nord è più assente rispetto ai 40 plessi occupati nella capitale. E questo è un po' quello che poi ha riportato anche il Fatto Quotidiano. E sicuramente per il resto, come vi dicevo, ce ne occuperemo. E Roma Today faceva anche un resoconto proprio degli istituti romani, anche dell'attenzione che per esempio c'era stata al Plaudo o anche all'occupazione dell'Augusto, del Montale. Quindi a Giulio Cesare c'erano circa 200 le ragazze e ragazzi assembrati all'interno, e il numero era in forte crescita. L'obiettivo era quello di resistere fino alla fine della settimana. Qualcuno chissà se ce la farà a confermare la propria presenza anche durante le feste, che insomma sarebbe anche un fatto, un unicum da un certo punto di vista. Nel frattempo, dicono i ragazzi, stiamo organizzando corsi e dibattiti e avremo anche ospiti importanti, anche se per ora non ci sono conferme. Quindi sicuramente, se, per chi ricorda la Pantera, per chi ricorda gli anni delle occupazioni nei licei e nelle università ormai di 30 anni fa, tutto questo, no, ci rievoca un po' quella situazione in cui l'occupazione non era assolutamente fine a se stessa. Si organizzavano dibattiti, si organizzavano conferenze, insomma per i più attenti l'occupazione fu una vera svolta, un vero grido d'appello nei confronti delle autorità, delle istituzioni più restie ai cambiamenti. Ovviamente oggi la situazione è un po' più delicata, anche per quanto riguarda il Covid, se vogliamo, per quanto riguarda la situazione anche della sicurezza, che spesso, no, anche per i fatti che hanno visto impiegate le forze dell'ordine, ci possono in qualche maniera preoccupare. Però ci teniamo a sottolineare che la protesta non è contro i presidi, non è contro i licei, ma ovviamente è contro un modo di fare, un modo di gestire la scuola pubblica a livello governativo, che ormai da troppo tempo, no, lascia desiderare. Insomma, le vere riforme della scuola, nel senso positivo del termine, nel senso organico del termine, non ci sono più state. E quindi il collettivo studentesco si sta adoperando per rispettare il distanziamento sociale, l'uso delle mascherine, certamente il controllo, pensate, dei Green Pass. Adesso poi quanto si riesca a farlo realmente non lo sappiamo, ma è bene che, insomma, è una preoccupazione degli studenti anche questa. Un'altra annotazione che vi faccio prima di lasciarvi: che a Cinecittà, in zona Don Bosco, è stata occupata anche la succursale dell'artistico Argano, come dicevo prima, e dello scientifico Gullace, e al Tiburtino Terzo una mobilitazione a Lenzo Rossi. Quindi comunque la presenza e l'autonomia degli studenti è stata abbastanza forte. In un'intervista uno degli studenti ha detto: abbiamo occupato la nostra scuola e siamo in presidio solidale nel nostro cortile, ma il preside non vuole venire a formalizzare la nostra protesta. Le chiavi del cancello d'ingresso sono state sottratte, i ragazzi si trovano bloccati dentro la struttura. Chiediamo al preside, che si sta dimostrando indifferente a tutto, una presa in carico del suo ruolo. Chiediamo una contrattazione per lo svolgimento di una protesta responsabile. Certamente è chiaro che se si crea un contrasto con i responsabili degli istituti, certamente tutto può diventare, no, può diventare anche un po' più pericoloso. Del resto, dal punto di vista dei dirigenti servirebbe una certa, come dire, anche una certa sensibilità. Non è facile essere e pensare di essere nei loro confronti, perché da una parte deve essere garantita la sicurezza, certamente loro da soli non possono approvare tutto quello che sta accadendo, dall'altra però sono le persone che dovrebbero essere più vicine agli studenti. Ecco perché dicevo il preside di una volta era una persona vicina, perché vedeva gli studenti tutti i giorni e forse li conosceva anche personalmente nome per nome. Oggi il dirigente che sicuramente ha in mano più di un plesso, io dubito che conosca a memoria tutti i nomi dei 2-3 mila studenti che sono sotto la propria direzione, e quindi questa è una riflessione che anche andrebbe fatta a livello governativo. Da questo punto di vista, quindi, a conclusione di questo intervento nostro di Press Corner di questa mattina, vi posso dire che appunto quella tensione anche al liceo Plauto di cui vi facevo cenno prima aveva visto anche la presenza dei poliziotti del commissariato Spinaceto, che erano intervenuti proprio durante il tentativo di occupazione, ed ecco che si sono verificati quello che dicevo prima, che è da temere. In un video si vedono degli studenti strattonati durante l'intervento, e quindi poi secondo quanto si è appreso dalle fonti di polizia, gli agenti arrivati sul posto hanno constatato la presenza all'interno del cortile di alcuni studenti che invece sono riusciti poi a entrare. Quindi è chiaro che poi si crea, no, un confronto e non si dovrebbe arrivare a uno scontro, anche perché parliamo di studenti e di operatori delle forze dell'ordine che entrambi diciamo vanno verso una direzione opposta, ma dovrebbe essere da un certo punto di vista, no, anche una posizione omogenea, perché chiaramente gli operatori delle forze dell'ordine sono a loro volta sono dei genitori, e i ragazzi certamente non ce l'hanno né con appunto i presidi degli istituti né con le forze dell'ordine, però certamente non è facile poter cavalcare questa proposta e poterla, come dire, tenere sotto controllo. Sicuramente la tensione rimane un po' alta a seconda poi dell'istituto in cui si occupa, che diciamo si svolge l'occupazione, e quindi bisognerà continuare a monitorare. Noi lo faremo come Radio Città Aperta, io quindi a questa vigilia di questo weekend vi saluto e vi lascio per porvi questa riflessione, cioè fateci caso quando passate vicino al vostro quartiere e vedete che c'è un istituto occupato, non passate avanti, non tirate dritto, magari avvicinatevi, chiedete informazioni, siete solidali con i ragazzi, perché lo siamo stati tutti, e sicuramente loro in questo momento, dopo anche 2 anni di Covid, diciamolo, stanno vivendo una situazione che non è per niente ottimale. E quindi diamo il nostro appoggio e magari anche i nostri consigli laddove vediamo che la situazione può rischiare di degenerare, insomma, perché è il nostro interesse che le scuole migliorino, è il nostro interesse che l'istruzione migliori, che quindi i ragazzi di oggi siano poi i dirigenti di domani, e questo sembra che ancora, no, chi ci governa in generale non riesca a capirlo in maniera perfetta. Lì nelle scuole dovremo versare la maggior parte dei soldi, la maggior parte delle risorse, non solo economiche ma anche mentali. Massimo Montens vi saluta, vi auguro buon fine settimana e buon ascolto anche di tutto il palinsesto di Radio Città Aperta. Ricordo sempre che siamo in onda anche su Gemini Network, e quindi andate a dare un'occhiata anche al portale di Gemini Network delle radio indipendenti, e appunto intanto a risentirci, e vi comincio ad augurare buone feste a tutti quanti.